Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Il sangue redentore. Allora Dio, rivolto l'occhio della sua misericordia verso quell'anima, lasciandosi vincere dalle sue lacrime e legare con la fune del suo santo desiderio, come lagnandosi, le diceva: figliola dolcissima, le tue lacrime mi costringono, perché sono unite con la mia carità e sono profuse per amor mio. I vostri desideri dolenti mi legano. Ma tu guarda e vedi come la mia sposa ha il volto imbrattato, come il suo viso è corroso per immondo amor proprio e gonfio per la superbia, per l'avarizia di coloro che si nutrono al suo petto. Dico della religione cristiana, corpo universale dei fedeli e del corpo mistico della Santa Chiesa. E ti sto parlando dei miei ministri, che sono essi a pascersi al suo petto e non soltanto anda alimentare se stessi, ma anda pascere al santo petto della Chiesa, il corpo universale dei fedeli, della religione cristiana e di tutti coloro, chiunque siano, che volessero sollevarsi dalle tenebre dell'infedeltà e farsi membri della mia Chiesa. Vedi tu con quanta ignoranza, con quanta tenebra e ingratitudine viene somministrato e con quali mani immonde se ne abusa il latte, il sangue glorioso di questa sposa. Vedi con quanta irriverenza esso viene ricevuto. Proprio per questo, ciò che dona la vita, spesso per loro colpa, si volge per loro in causa di morte. Dico, il prezioso sangue di Cristo, l'unigenito mio Figlio, che tolse la morte e le tenebre e donò luce e verità, confondendo ogni menzogna. Questo sangue è la fonte di tutti i doni e operò perché gli uomini fossero salvi e in essi si compisse la perfezione in chi si disponesse a riceverlo. Come infatti il sangue di Cristo dà vita e arricchisce l'anima di ogni grazia, in misura maggiore o minore, a seconda della disposizione e dell'amore di colui che la riceve. Così esso diventa causa di morte per colui che vive nell'iniquità. Così che dà morte, anziché vita, per colpa di colui che lo riceve indegnamente, permanendo nella tenebra del peccato mortale. Se dunque dà morte, non è per difetto del sangue di Cristo e nemmeno per qualsiasi difetto del ministro che eventualmente si trovasse a vivere nelle medesime colpe o anche in colpe più grandi. Infatti, il male che fosse nell'animo del ministro non può produrre alcun guasto né lordura che diminuisca la forza e il potere di grazia di quel sangue. E perciò il ministro indegno non fa del male a coloro ai quali somministra i sacramenti, ma fa danno a se stesso, un danno colpevole, al quale seguirà la pena. Qualora egli non si corregga con vera contrizione e con profondo dolore delle proprie colpe. Dico dunque che il danno che viene a coloro che in modo indegno ricevono il sangue di Cristo non deriva da un'insufficiente potenza redentrice di quel sangue, né dai ministri, come si è detto, ma dalla cattiva disposizione e dai difetti del ricevente, il quale con tanta miseria si è imbrattato mente e corpo e tanta crudeltà ha usato verso se stesso e il prossimo. Ho detto verso se stesso. Fu infatti crudele con se stesso, allorché si privò della grazia calpestando con le proprie passioni i frutti del sangue di Cristo, che gli vennero largiti con il santo battesimo. Per il battesimo, infatti, ossia in virtù del sangue di Cristo, già gli era stata tolta la macchia del peccato originale, ricevuta attraverso il concepimento da parte del padre e della madre. Per questo io vi feci dono del verbo del mio figlio unigenito, che la massa dell'umana generazione era corrotta a causa del peccato, il peccato del primo uomo, Adamo. Tutti eravate infatti come fragili vasi impastati di questa argilla e non eravate in condizione di ricevere la vita eterna. Perciò io, infinita altezza, mi unii alla bassezza della vostra umanità, al fine di portare un rimedio alla sua corruzione e alla sua morte, per restituirla alla grazia perduta a causa del peccato. Io non posso soffrire alcuna pena. La mia divina giustizia esige che la pena derivi dalla colpa. D'altra parte, nessun uomo in quanto tale bastava alla soddisfazione della colpa. Se infatti un uomo riuscisse anche a soddisfare in qualche misura una colpa, non pagherebbe che per se stesso, e non certo per le altre creature dotate di ragione. Ma neppure per se stesso potrebbe pagare, in quanto la colpa è stata fatta contro di me, che sono infinita bontà. Ciò nonostante, volendo io riportare alla grazia l'uomo tanto indebolito da non poter dare soddisfazione delle colpe con le sole sue forze, ecco che io mandai il verbo del mio figlio, rivestito della vostra medesima natura, corrotta in Adamo, affinché sostenesse la pena entro quella medesima natura che aveva offeso me e placasse la mia ira, soffrendo nel suo corpo sino alla morte obbrobriosa della croce. In tal modo, resi soddisfazione alla mia giustizia e saziai la mia divina misericordia. Con la misericordia volli pagare per la colpa dell'uomo e disporlo a quel bene per il quale io lo avevo creato. Così la natura umana, unita alla natura divina, fu sufficiente condizione di salvezza per tutta l'umanità. Non soltanto in forza della pena che essa sostenne entro la natura finita della generazione di Adamo, ma in forza della divinità eterna, della divina natura infinita. Unita l'una natura umana all'altra divina, ricevetti e accolsi il sacrificio del sangue del mio unigenito figlio, intriso e impastato con la natura divina, mediante il fuoco della mia carità divina. Questa carità fu il legame che lo tenne confitto e inchiodato sulla croce. Questo fu il modo sufficiente al riscatto della colpa della natura umana. E fu possibile unicamente per virtù della natura divina. In tal modo fu tolto via il marciume del peccato di Adamo, di cui rimase solo il segno, consistente nell'inclinazione al peccato e a ogni debolezza corporale, quasi simile ad una cicatrice che rimane all'uomo quando una piaga guarisce. La colpa di Adamo fu tale da condurre l'uomo su un cammino mortale. Venne il gran medico, l'unigenito mio figlio, a curare questo infermo. E bevve una medicina assai amara, che l'uomo non aveva la forza di trangugiare a causa della propria debolezza. Egli si comportò come una balia che prende la medicina al posto del fanciullino, perché lei è grande e forte, mentre il bimbo non è capace di sopportarne l'amarezza. In tal modo Cristo fu balia per il genere umano, allorché sopportò con la grandezza e la forza della divinità, unita alla vostra natura umana, l'amara medicina della penosissima morte di croce, al fine di ridare la vita a voi, divenuti come fanciullini indeboliti dalla colpa. E rimase soltanto il segno di quel peccato originale che ciascuno di voi contrae quando viene concepito dal padre e dalla madre. Questo segno viene tolto dall'anima, benché non completamente, mediante il santo battesimo. Il battesimo, infatti, ha potere di dare la vita della grazia in forza del glorioso e prezioso sangue di Cristo. Nell'atto in cui l'anima riceve il santo battesimo, essa viene purificata dal peccato originale e le viene infusa la grazia. Le rimane la inclinazione al peccato, che è come la cicatrice lasciata dalla ferita del peccato originale. Ma l'anima, se vuole, può tenere a freno questa inclinazione. Ed allora l'anima è come un vaso, disposto a ricevere in sé la grazia e a lasciarla crescere molto o poco, a seconda di come essa decida di disporre di se stessa, con l'amore e il desiderio, nell'amarmi e nel servirmi. In tal modo l'anima può disporsi al male come al bene, sebbene abbia ricevuto la grazia nel santo battesimo, per modo che, giunta a maturare il proprio giudizio, grazie al libero arbitrio, può usarlo nel bene o nel male, secondo la scelta della sua volontà. E tanto grande è la libertà dell'uomo, e tanto forte egli è reso dalla potenza del glorioso sangue di Cristo, che nessun potere demoniaco, né alcun influsso delle altre creature, può costringerlo alla benché minima colpa, se egli non lo voglia. Infatti all'uomo fu tolta la servitù del peccato e fu ridonata la libertà, proprio perché divenisse padrone della propria sensualità e fosse restituito al fine per il quale era stato creato. O uomo, creatura miserabile, come l'animale ti diletti nel fango e non riconosci la grandezza dei benefici che da me hai ricevuto. Benefici che più grandi non sarebbe stato possibile pensare e che tuttavia ti furono elargiti, nonostante la tua miseria gonfia di ignoranza. Voglio anzi che tu sappia, figlia mia, che proprio perché hanno ricevuto la grazia, io sarò più inflessibile con gli uomini e che essi meriteranno più grandi punizioni. L'umanità, infatti, è stata rigenerata nel sangue del mio figlio unigenito e restituita alla grazia. E tuttavia gli uomini, come ho detto, non solo non hanno riconosciuto il valore della grazia, ma sono scesi sempre più rovinosamente sulla china del male, precipitando di colpa in colpa, incessantemente perseguitandomi con molte offese e tanto spregiando le grazie loro elargite da me. Non solo essi non considerano queste grazie, ma addirittura si mostrano offesi da me, quasi che io da loro volessi qualcosa di diverso dalla loro santificazione. Perciò gli uomini sono meritevoli di maggior punizione ora, da quando hanno ricevuta la redenzione del sangue del Figlio mio, più di quanto non lo erano prima della redenzione, ossia, prima che fosse tolta loro di dosso la lebbra del peccato di Adamo. È ragionevole che chi più riceve, più restituisca, e che costui sia più tenuto alla gratitudine verso colui dal quale ha ricevuto. Grandissimo era perciò il debito dell'uomo verso di me, per l'essere che io gli avevo dato, creandolo a mia immagine e somiglianza. Egli era tenuto a rendermi gloria e invece me la tolse, pretendendo di averla per sé. Questa fu la causa per la quale l'uomo trascurò e dispregiò l'obbedienza che gli avevo data e divenne mio nemico. Proprio con l'umiltà, io allora distrussi la sua superbia, umiliandomi sino ad assumere la vostra umanità, strappandovi alla servitù del demonio e restituendovi la libertà. Né solamente io restituì all'uomo la libertà, ma anche, come ben puoi considerare, l'uomo è fatto Dio e Dio si è fatto uomo per l'unione della natura divina nella natura umana in Cristo. È questo un debito che gli uomini hanno ricevuto, consistente nel tesoro del sangue in cui sono stati rigenerati alla grazia. Vedi così che essi sono tanto più obbligati verso di me dopo la redenzione di quanto non lo fossero prima. Essi sono tenuti a rendermi gloria e lode, ad imitazione della parola fatta carne dell'unigenito mio figlio. Tale debito d'amore verso di me e di carità verso il prossimo gli uomini pagano ogni volta che praticano virtù veraci e reali, come già ti ho detto. Ma se così non si comportano, la loro offesa a me diviene ancora più grande, dal momento che molto mi debbono amare. Perciò la mia divina giustizia rende più pesanti le loro pene, camminando per la loro dannazione eterna. Per questa ragione riceve più grande pena un cattivo cristiano che un pagano, e maggiormente è consumato dal fuoco che non consuma e che per divina giustizia lo tormenta. Nel tormento, infatti, il peccatore si sente consumare dal verme della coscienza, e tuttavia non ne viene distrutto, perché i dannati non perdono l'essere che io ho dato loro, quale che sia il tormento che li affligge. Perciò ti dico, essi domandano la morte e non la possono avere per la ragione che non possono perdere l'essere. La vita della grazia, questa sì, la persero per colpa loro, ma l'essere non lo perderanno. Così avviene che dopo la redenzione operata dal sangue di Cristo, la colpa sia punita assai più gravemente di prima, in quanto dopo la redenzione hanno ricevuto assai di più. E tuttavia non sembra che gli uomini se ne avvedano o che percepiscano il proprio male. Essi mi si sono fatti nemici dopo che io li ho riconciliati con il potente mezzo del sangue del figlio mio. C'è un rimedio, grazie al quale io placherò la mia ira. Tale rimedio consiste nello strumento che sono i miei servi, se questi saranno zelanti nel costringermi con le lacrime e nel legarmi con i loro lacci del santo desiderio. Tu stessa vedi che proprio con questi lacci mi hai legato, perché sono questi i lacci che io ti diedi da usare dal momento che volevo fare misericordia al mondo. Proprio per questo io premio i miei servi col dono della fame e del desiderio santo del mio onore e della salvezza delle anime, affinché costretto dalle loro lacrime io mitighi la durezza della mia divina giustizia. Prendete dunque, tu e gli altri servi miei, le lacrime e il sudore, traendoli dalla fonte inesauribile della mia divina carità. E con le lacrime lavate il volto della mia sposa. Io ti prometto che con questo mezzo essa sarà restituita alla sua bellezza. A riavere la sua bellezza non serviranno infatti né spade, né guerre, né crudeltà, bensì servirà pace, umile e assidua preghiera, fatiche e lacrime profuse con l'amore trepido, con l'amore incalzante dei servi miei. Così io esaudirò il tuo desiderio di soffrire molto. La vostra sofferenza getterà luce tra le tenebre inique degli uomini che hanno scelto il mondo. E non temete a causa delle persecuzioni che il mondo vi affliggerà, poiché io sarò per voi e in nessuna cosa mai vi mancherà la mia provvidenza. Allora quell'anima, elevandosi arricchita da questa più profonda conoscenza, standosene davanti alla Divina Maestà con grandissima allegrezza e conforto, provava una profonda gioia, sia per la speranza che la Divina Misericordia le infondeva, sia per l'ineffabile amore che gustava in se stessa, vedendo chiaramente che grazie all'amore e al desiderio di usare misericordia agli uomini, sebbene questi gli fossero nemici, Dio indicava ai suoi servi il modo e la via per costringere la sua bontà, sino a placarne l'ira. Allora quell'anima perdeva ogni timore al pensiero delle persecuzioni che le sarebbero venute dal mondo, vedendo che Dio era con lei. E forte s'accresceva in lei il fuoco del santo desiderio, sino a non lasciarla contenta se non dopo aver domandato con fiduciosa sicurezza per il mondo intero. E se nella sua seconda preghiera quell'anima aveva inteso interpretare il bene e l'utilità dei cristiani e degli infedeli, il che si connetteva alla riforma della Santa Chiesa, ciò non di meno, quasi spinta d'amore insaziabile, essa estendeva la portata della sua orazione a tutto quanto il mondo, come egli stesso le faceva chiedere, e gridava: «O eterno Dio, misericordia. Misericordia verso le tue pecorelle, poiché sei tu il pastore buono. Non indugiare oltre ad usare misericordia verso questo mondo, poiché già appare quasi del tutto impotente, privato come sembra, di ogni legame di carità verso di te, o vita eterna, e verso i suoi simili, poiché gli uomini del mondo non si amano reciprocamente di un amore fondato in te. Allora Dio, come ebbro d'amore per la nostra salvezza, cercava di rinfocolare l'amore e il dolore di quell'anima. Le mostrava con quanto amore aveva creato l'uomo, come già è stato in parte ricordato. E diceva: non vedi tu come ognuno ora ferisce me, che tutti ho creato con tanto fuoco d'amore e tutti ho dotato di grazia e di molti pressoché infiniti doni, largiti gratuitamente e non certo per loro merito. Considera, figliuola, con quanti e diversi peccati gli uomini mi percuotono, e specialmente con il miserabile e spregevole amor proprio, dal quale ogni male procede. Con l'amor proprio gli uomini hanno avvelenato il mondo intero. Infatti, come l'amore per me contiene implicita ogni virtù, che si produce poi riversandosi sul prossimo, come già ti ho mostrato, allo stesso modo l'amore proprio sensitivo contiene in sé implicito ogni male, dal momento che procede dalla superbia, così come il mio procede dalla carità. Il male viene fatto per mezzo delle altre creature, perché gli uomini si tengono lontani e separati dalla carità del prossimo, in quanto non hanno amato me, né amano il prossimo. I due amori, infatti, sono uniti e stanno intimamente legati l'uno all'altro. Per questo ti ho già detto che ogni bene e ogni male viene fatto per mezzo del prossimo, secondo il significato di questa espressione che ti ho spiegato. Molto mi posso lamentare dell'uomo, il quale da me non ha ricevuto se non il bene e mi restituisce invece odio, compiendo ogni sorta di male. Perciò ti dissi che con le lacrime dei miei servi mitigherò la mia ira. E così ti ribadisco ora. Voi, servi miei, prostratevi dinanzi a me con molte preghiere, con ferventi desideri, con dolore per le offese arrecatemi e per la dannazione delle anime. In tal modo addolcirete l'ira del mio divino giudizio. questo devi sapere, che nessuno può sfuggire alle mie mani, poiché io sono colui che sono, e voi non siete da voi stessi. Benché siete stati fatti da me, che sono il creatore di tutte le cose, che partecipano dell'essere, tranne che del peccato, che non è essere. E dunque, non da me è stato fatto. E poiché non è in me, il peccato non è degno d'amore. Per questo, esso offende la creatura. In quanto nel peccato, la creatura ama quel che non deve essere amato e odia me. Son io che essa è obbligata ad amare in quanto sono sommamente buono e le ho donato l'essere con immenso fuoco d'amore. Ma da me gli uomini non possono uscire. O stanno in me a causa della giustizia per le loro colpe, o stanno in me per la mia misericordia. Apri dunque l'occhio del tuo intelletto e guarda nella mia mano. Vi vedrai che quanto ti ho detto è la verità. Allora quell'anima, alzando gli occhi in obbedienza al Sommo Padre, vedeva rinchiuso nel suo pugno l'universo mondo, mentre Dio le diceva: «Figlia mia, vedi ora, e sappi che nessuno mi può essere tolto, in quanto tutti stanno in me racchiusi, o per giustizia, o per misericordia. Tutti sono miei, poiché da me creati, e io li amo ineffabilmente. Ecco perché, nonostante le loro iniquità, io userò loro misericordia per mezzo dei miei servi, e accoglierò la tua preghiera, dal momento che me l'hai rivolta con così grande amore e con tanto dolore. Allora quell'anima, quasi fuori di sé, per la forza trascinatrice dell'amore, sentendo accrescere in sé l'ardore, stava beata e dolente insieme. Beata per l'unione che aveva avuto con Dio, che mentre le faceva gustare la sua generosità e la sua bontà, l'annegava nella sua misericordia. E dolente, perché vedeva come tanta bontà veniva offesa, e rendeva grazie alla maestà divina, come se capisse che Dio le aveva palesato i difetti delle creature, affinché essa fosse costretta ad elevarsi con più zelo e più intenso desiderio. E percependo il sentimento dell'anima rinnovarsi nell'unione con Dio, il santo fuoco dell'amore crebbe tanto in lei che abbondante sudore le usciva per la pressione che l'anima esercitava sul corpo. Era infatti più perfetta l'unione di quell'anima con Dio di quanto non fosse quell'anima stessa con il suo corpo. Perciò sudava per la forza ed il calore dell'amore. E tuttavia essa non ne faceva conto, perché la sospingeva grande desiderio che dal proprio corpo uscisse sudore di sangue e non di acqua. E diceva a se stessa: ahimè, anima mia, tutto il tempo della tua vita hai perduto, ed è per questo che tanti mali e danni sono avvenuti nel mondo e nella Santa Chiesa. Mali generali e mali particolari. Perciò io voglio che tu abbia a pagare con sudore di sangue. Quest'anima aveva in verità ben chiara in mente la dottrina manifestatale dalla prima verità, ossia di conoscere sempre sé e in sé la bontà di Dio e il rimedio necessario a risanare il mondo intero, a placare l'ira e il giudizio divino, ossia il rimedio delle umili, assidue e sante orazioni. Allora quest'anima, spronata dal santo desiderio, con maggiore intensità si levava, aprendo l'occhio dell'intelletto per meglio specchiarsi nella divina carità. E nella divina carità vedeva e gustava quanto siamo tenuti ad amare e quanto dobbiamo cercare la gloria e la lode del nome di Dio, nella salvezza delle anime. A questo fine vedeva chiamati i servi di Dio. Particolarmente la verità eterna chiamava ed eleggeva il padre dell'anima sua. Perciò essa offriva costui, presentandolo al cospetto della bontà divina, e pregava affinché Dio gli infondesse lume di grazia, così che sempre egli avesse a seguire in verità la verità.